Si sente? Sì. Sì. Bene. Ciao a tutti, io mi chiamo Marco e sono content manager per ISP Italia e oggi parleremo di qualcosa che ci ha fatto vedere Daniele già nella sessione precedente. Cercheremo di capire come portare fondamentalmente ASP.NET Core su Docker e quali sono i vantaggi di farlo. Chi di voi ha mai sentito parlare di Docker? Quanti di voi lo usano? Beh, una buona media, 0,01%, benissimo. Ok, allora, di cosa parleremo oggi? Intanto cercherò di introdurvi un attimo il concetto di container e di farvi capire perché una cosa che a naso mi ricorda un po' il mondo di DevOps, no? Quindi deploy di applicazioni, eccetera, interessa anche a un'audience di sviluppatori. Ok? Quindi perché come sviluppatore web, per esempio, mi voglio sbattere a imparare Docker, imparare uno strumento in più. Poi guarderemo come possiamo integrare ASP.NET Core con Docker, e questo più o meno coprirà i primi 10 minuti della sessione. Per i restanti 50 minuti, quello che avremo come obiettivo è quello di portare un'applicazione non banale interamente su Docker e poi su Azure. Ok? E mi rendo conto che è un'agenda abbastanza challenging, che Dio ce la mandi buona. Prima di iniziare, un disclaimer: purtroppo al momento i tool non sono ancora così evoluti da poter avere una full integration in Visual Studio, quindi dovremo usare un po' di riga di comando. Christian ha già fatto vedere un pochettino prima che anche già .NET di per sé si sta spostando verso questo concetto del CLI, Command Line Interface, no? Quindi apro la... Wow. Apro il prompt, questo cos'era? Dani, cosa devo fare quando fa così? Hai ragione, vedi? No, non lo so.
Secondo me sì.
No, deve esserci il cavetto che fa contatto da qualche parte. Così.
Mettilo un po' più giù.
No, ma deve essere...
No, il rumore è stato, mettilo un po' più giù. Ma raga, adesso non ci avrei più problemi.
Proviamo. Buon. E quindi utilizzeremo un po' di command line. Ok? Non abbiate paura, sono 10 comandi in tutto e c'è una slide di recap alla fine che potete utilizzare come reference per cercare di ricordare un po' quello che abbiamo visto nella sessione. Bene. Questa cosa è devastante. Cerchiamo di capire come siamo arrivati fin qui. Se lasciamo perdere cosa succedeva... Ah, il telefono. Può essere. Hai ragione. Come fate a vedere il telefono da lì? Allora, è geniale. Allora, se escludiamo cosa succedeva tipo... 12 anni fa in cui usavamo ancora i server fisici e tipicamente avevamo il web server, il DB server, eccetera, ad un certo punto nella storia ci siamo evoluti perché sono spuntate fuori le virtual machine, ok? E le virtual machine hanno reso possibile una cosa che prima era pura utopia, cioè poter effettuare il deploy di più applicazioni sulla stessa macchina fisica e fare in modo che fossero comunque completamente isolate. E questa era una componente chiave, perché immaginate che problema potesse essere fare, non so, un upgrade in produzione di alcune librerie con l'incognita di spaccare tutto il resto del mondo. Ok, quindi le virtual machine diventavano un tool indispensabile. Ok? E avevano solo un problema. Qual è il problema delle virtual machine? Questo. Cioè, è un sistema che mi simula l'hardware, e quindi di per sé devo installare un sistema operativo, ok? Il sistema operativo mi spreca CPU, mi spreca spazio su disco, mi spreca memoria, e quindi sì, ho una gestione un po' più efficiente del server, ma non è che possa installare tutte le robe che volessi. Come cambia questo modello con i container. Con i container abbiamo un sistema molto più snello, ok? In cui fondamentalmente sopra il sistema operativo abbiamo una cosa che si chiama Docker Engine, che fa girare dei componenti che si chiamano container e che di per sé sono non hanno bisogno del sistema operativo. In buona sostanza, questo si traduce col fatto che abbiamo una maggiore service density, cioè a parità di hardware riusciamo a far girare più roba. O per far girare la stessa roba abbiamo bisogno di meno hardware. E quindi, cosa vuol dire questo? Che risparmiamo soldi. Ok? Bene. Come è possibile raggiungere questa cosa? Cos'è che cambia dal modello virtual machine al modello container? Il fatto che i container virtualizzano invece che l'hardware il sistema operativo. Ok? Quindi vuol dire che un container di per sé vedrà il suo virtual file system, avrà l'impressione di girare un file system, vedrà root, tutti i vari folder, ok? Avrà un suo virtual process tree, quindi non è possibile che un processo di un container parli con un processo di un altro container o abbia conflitti di memoria, ok? E ha una sua virtual network. Vedremo un po' di esempi proprio sulla virtual network durante questa sessione. Il piccolo prezzo da pagare è che siccome virtualizziamo il sistema operativo, in anticipo dobbiamo decidere che sistema operativo vogliamo utilizzare, Linux o Windows, ok? Non è come la virtual machine che creo una virtual machine Linux, una virtual machine Windows e posso farle girare sullo stesso hardware, ok? Bene. Docker di per sé è un runtime, è probabilmente il più famoso, per eseguire container. Ok? Un container fondamentalmente parte da questo concetto qua, dal concetto di immagine. Ok? L'immagine è un po' analogo, se pensiamo a fare un parallelo con C#, a quando scrivo una classe in C#. Ok? Non è sbagliato questo paragone perché, come vedremo, c'è anche una sorta di ereditarietà tra le immagini. Quindi è molto vicino al concetto di classe, no? In cui fondamentalmente ho realizzato un template della mia applicazione. Dico che la mia applicazione ha bisogno di questi componenti. Dopodiché, a un certo punto, decido di creare un container. Ok? A partire dalla stessa immagine posso creare più container, ok? Che sono come quando in C# istanziamo una classe. Ok? E Docker prende in carico questo container e lo fa partire. Non è nulla di diverso di quello che succedeva sulle virtual machine, tranne che invece di avere una machine, una virtual machine, qui abbiamo un'applicazione, fondamentalmente. L'engine è free e open source, senza nessun tipo di limitazione. C'è una Enterprise Edition di Docker che aggiunge tutta una serie di servizi a contorno come hosting, certification, security, support, eccetera. E lo standard, esistono diversi altri tipi di container runtime, ma de facto è lo standard. Ok? Bene, per installare Docker, innovate un po', vado sul sito docker.com, in cui forse devo modificare la risoluzione, così si vede un po' meglio. Vado sul sito docker.com e se sono per esempio su un sistema Windows scarico questo installer, lo faccio partire, lo installo, eccetera, e questo fondamentalmente mi installa due componenti sulla mia macchina. Il primo componente è un tool command line interface, ok? Quindi posso scrivere Docker e qualche comando, ok? Per esempio il più banale è Docker version, ok? E questo componente fondamentalmente è il client, ok? Che vedete in questo caso sta girando su una macchina Windows, che è il mio portatile, ok? Dopodiché installa anche un componente server, che è un daemon che gira in background, che è il vero e proprio runtime. Quindi, primo concetto importante, Docker è un sistema client-server, cioè io ho il mio client con cui scrivo i comandi e posso pilotare un qualsiasi server. Lo vedremo perché poi dal mio portatile io piloterò un server che si trova su Azure. Ok? In questo caso, se vedete, il server sta girando su una macchina Linux. Quindi, in questo caso siamo sui Linux container, prima cosa. Ok? Stiamo virtualizzando il sistema operativo Linux. Com'è possibile che su una macchina Windows, siccome è installato tutto in locale, gira qualcosa che è Linux? Perché c'è l'installer che crea una virtual machine con un Linux molto light installato sopra, okay, che uso come piattaforma per far girare i miei container. Ovviamente se avessi avuto Ubuntu installato sul mio portatile non ci sarebbe stato bisogno di avere questa virtual machine. Okay? C'è un'iconcina qui sul SysTray in cui volendo posso switchare un po' in basso sui Windows container, per esempio avere questi container che girano sul sistema Windows. Questo lo possiamo fare su Windows Server 2016 o su Windows 10. Bene, ok. La figata per eccellenza, secondo me, però per noi sviluppatori, è un sito che si chiama Docker Hub, che è questo, che è un po' l'App Store per noi sviluppatori. Ok? Fondamentalmente questo sito contiene un enorme repository di immagini, vedete c'è Redis, Ubuntu, eccetera, ok? Che io posso scaricare, oppure posso anche creare i miei registri personalizzati, privati o pubblici. Ok? Quindi qui c'è praticamente di tutto. E voi direte, e che me ne faccio? Adesso vi faccio vedere che me ne faccio. Vado qui e per esempio, mettiamo caso che voglio far partire WordPress. Io non ho PHP installato sulla mia macchina. Attenzione che questo è il primo motivo per cui è molto figo per noi sviluppatori avere Docker sulla macchina, avere Docker come background. Allora, voglio usare WordPress. Benissimo, scrivo Docker run WordPress. Posso scrivere questa cosa perché c'è, se vado qui e cerco, vedete, c'è un'immagine di WordPress. Ok? Quindi scrivo Docker run WordPress. Poi, siccome WordPress cos'è? Un sito web, fondamentalmente. Su che porta è esposto un sito web? 80. E io sulla mia porta 80 ho già IIS qui in locale che gira. Allora dico, guarda, fammi un piacere. La porta 80 del container, esponimela sulla 8080 in locale. Premo invio e lui dice, ma io non ho l'immagine di WordPress. Aspetta che vado lì sul sito e me la scarico. Come vedete avevo già alcuni pezzi delle, questa è una sorta, immaginatelo come una ereditarietà, si chiama Layered File System. Avevo già alcuni pezzi sulla mia macchina di questa immagine che non ho dovuto scaricare. Ok? E lui mi ha caricato WordPress e poi mi ha detto, guarda, WordPress in funzione. Ah sì, davvero? Proviamo. Andiamo qua, localhost 8080 e c'è WordPress. Se torno qui su PowerShell e scrivo Docker PS, che è la lista di tutti i container in esecuzione, come vedete c'è un container WordPress che qui adesso non si vede tagliato fuori, ma c'è scritto che è esposto sulla porta 8080. Io questo container lo posso stoppare, dico Docker stop 914 sarebbe le prime cifre del container ID che trovate lì sulla sinistra. E il container è stoppato. Adesso se torno qua e faccio refresh, non viene fuori nulla. Ok? Poi torno qui e scrivo allora, sai cosa? Docker start 914. E guardate com'è veloce a far partire un container rispetto a una virtual machine che deve fare un boot. Ok? E WordPress magicamente è tornato online. Dopodiché posso dire, ma fammi vedere le immagini, Docker images. E come vedete c'è un'immagine di WordPress, così che la prossima volta che per esempio voglio farlo ripartire non dovrò scaricarla di nuovo in locale sulla mia macchina. Poi posso rimuovere il container Docker RM-F e 914, che era il codice di l'ID di quel container lì, e WordPress è sparito, non mi sta consumando più risorse, non c'è più il container in esecuzione, e se vogliamo posso scrivere Docker RMI WordPress e cancellare anche l'immagine. Quindi libero anche lo spazio su disco. Quindi nel giro di un minuto, non avendo installato PHP sulla mia macchina, io ho fatto partire WordPress in locale. Pensate un attimo che figata è rispetto a, boh, voglio provare come funziona MySQL, devo installare MySQL, poi installo un altro software e nel giro di 3 mesi la mia macchina, la mia workstation, devo completamente riformattarla perché, boh, tutte le librerie si incasinano, eccetera. Questo secondo me è un salto in avanti notevole. Bene, ma noi non siamo qua per installare WordPress, giusto? Si spera. Allora, abbiamo fatto la conoscenza, un attimo, iniziamo un po' a capire cosa ci può mettere a disposizione Docker. Guardiamo un attimo quello che vogliamo fare oggi. Cioè, oggi vogliamo scrivere un'applicazione che ha un front-end e un back-end. Ok? Quindi un front-end sito web che parla con un back-end che è Web API, che girano entrambi in ASP.NET Core. Il back-end legge e scrive dati su MongoDB, ok? Database a oggetti. Il front-end usa una distributed cache su Redis. E siccome Daniele ci ha consigliato prima che, boh, sì, Kestrel è stato migliorato come web server embedded in ASP.NET Core, però magari è bene continuare ad avere un reverse proxy davanti, e tutto questo girerà su Linux, perché MongoDB gira su Linux, eccetera, e metto anche Nginx come front-end web server. Ok? Questa è la nostra applicazione di oggi, e la vogliamo anche portare su Azure. Ok? Ma non è l'applicazione più complessa del mondo, però non è anche banalissima. Ok, benissimo. Allora, io ho già creato la solution qua, però non ho né Mongo e né Redis installati sulla mia macchina. Cosa faccio? Vado su Docker Hub, qui, e cerco Mongo. Se vado su Mongo, mi leggo un po', qui c'è la della documentazione, eccetera, e scopro che Mongo è esposto sulla porta 27.0.17, ok? Come la porta standard di SQL Server, che non ricordo mai cos'era, 1.4.3 mi sembra, una cosa del genere. Benissimo, allora, siccome a me serve Mongo, io scrivo docker run Mongo, poi normalmente la porta non è il container è completamente isolato da un punto di vista di network, a meno che non dica, per esempio, che la voglio esporre per essere accessibile sulla mia macchina locale. E quindi dico meno P, ok? Cioè la porta 27.0.17 del container me la passi anche, mi fai forwarding sulla mia porta 27.0.17 della mia macchina. Boh, ok, questo sta andando. Dopodiché torniamo qui su Docker Hub e cerchiamo questa volta Redis, che è l'altro componente di cui abbiamo bisogno. E questa volta andiamo qui e vediamo che Redis è esposto sulla 6379. Cosa facciamo? Docker run Redis. Benissimo. Se adesso guardo quali sono i container in esecuzione, ho un'immagine di Redis e un'immagine di Mongo. Ok? Ottimo. Siamo già a buon punto, abbiamo il database e la cache. Andiamo a vedere il progetto ASP.NET. Allora, io l'ho già fatto e per esempio c'è il backend che internamente usa questo people controller, se lo riesco ad aprire, che usa il client SDK di Mongo. Ho scritto una serie di script su Aspitalia su come interfacciare ASP.NET Core con Mongo. Magari ve li potete andare a vedere se vi interessa imparare a utilizzare questo, iniziare ad utilizzare questo DB ad oggetti. La cosa fondamentale è comunque che, come ogni database che si rispetti, ha bisogno di una connection string, ok? E nel mio caso la connection string è scritta dentro la configurazione, ok? E se vado a guardare la configurazione localhost, perché l'ho esposto sul localhost, giusto? Come andavo su localhost per vedere WordPress. E una cosa molto simile accade qui nel front-end, in cui ho localhost anche per Redis. Bene. Eseguiamo questa roba qua e vediamo se funziona. Quindi andiamo qua, multiple startup, mettiamo start e start su entrambi i progetti perché servono tutti e due. Control F5. Qui slash people, io posso creare una persona, come vedete rimane memorizzata, posso editarla, eliminarla, ok? Quindi effettivamente fidatevi, adesso non siamo andati nel dettaglio del codice, ma fidatevi che internamente sto utilizzando la cache. Ora vi posso fare anche, vi faccio vedere che per esempio il front-end usa questa classe internamente che si chiama people service, che per esempio su, non so, get by ID va a guardare nella cache distribuita se c'è la person, se non c'è chiama il backend che a sua volta poi scrive su Mongo, poi salva i dati in cache, tutto quanto funziona, ok? Pensate quanto è produttivo creare macchine di sviluppo, ambienti di sviluppo in questo modo. Tipicamente arriva il nuovo dev nella vostra azienda e installa questo, installa quest'altro, fai questo, fai quest'altro, qui facciamo uno script, funziona tutto. I dati del database vengono salvati su, praticamente il file system è strutturato a layer, abbiamo avuto questa visione grafica prima quando abbiamo scaricato WordPress, vi ricordate tutti i layer che sono stati scaricati? E poi viene creato automaticamente, quando tutti questi layer sono read-only, così che possono essere riutilizzati da tutte immagini che abbiano lo stesso layer, ok? Senza doverli copiare due volte. E sopra, come ultimo layer, viene creato un layer in lettura-scrittura che io posso eventualmente mappare per esempio su una cartella che rimane permanentemente poi su una cartella fisica del mio hard disk, per esempio. Sì. Li ha salvati in questo file system interno che adesso è su una cartella che ha generato lui con un hash, altrimenti io posso dire no, vai su, scrivilo su documents slash mongo database, per esempio. Copy file. Oppure usi tool di backup del database di turno, per esempio. Per esempio su Mongo no, su SQL Server, su SQL Server c'è, per esempio. Ok. Magari ne parliamo offline dopo la sessione. Bene. Ok. Il nostro sistema è funzionante. L'unica cosa è che al momento questi due stanno ancora girando sulla mia macchina Windows, ok? Cioè io vorrei che tutto quanto girasse su Docker, che così che magari possa creare delle immagini anche dei miei componenti personalizzati, non solo consumare quelli che sono già disponibili. Benissimo. E qui fortunatamente ci viene in aiuto Visual Studio, perché io posso fare tasto destro qui su backend e dire add Docker support. E siccome gli altri due container girano su Linux, questa volta scegliamo anche Linux come sistema operativo, ok? E Visual Studio ci pensa un attimo, compare il circolino che gira, e poi facciamo la stessa cosa anche sul front-end. Bene. Cosa è successo? Allora, per far girare il mio back-end, per esempio, o il mio front-end su Docker, la prima cosa che devo fare, il primo ingrediente, è l'immagine. Ok? Quindi prima di tutto devo convertire il mio progetto in un'immagine di Docker. E questa cosa si fa grazie a questo file che viene aggiunto al progetto che si chiama Dockerfile. Ok? Non voglio entrare nei dettagli di tutto ciò che possiamo fare con Dockerfile, ma se lo guardiamo un attimo è parecchio intuitivo. Cioè, questa immagine deriva da ASP.NET Core 2.0, c'è già un'immagine che contiene tutto l'SDK, tutto il runtime di ASP.NET Core, ok, fatto da Microsoft, e ecco qui il concetto di ereditarietà che vi dicevo prima, simile a quello delle classi, no? Cioè noi partiamo da quel setup lì, ok, e ci aggiungiamo qualcosa. Che cos'è questo qualcosa? Internamente Visual Studio, quando facciamo la compilazione, farà tipo un publish, ok? L'output del publish, tutte le DLL, eccetera, verranno da Visual Studio. Questo è come funziona internamente il compiling di Visual Studio. Verranno memorizzate su questo folder qua, ok? E noi semplicemente gli diciamo, ok, creiamo una cartella slash app e ci copi tutto il contenuto che trovi dentro Docker Publish dentro questa cartella slash app. Quindi in pratica stiamo impacchettando tutto il pubblicato di Visual Studio. E poi per far partire l'applicazione scriviamo .NET backend DLL. Questo ha fatto vedere anche Christian prima, un pochettino sul .NET CLI, il comando di .NET CLI. E la stessa cosa ovviamente c'è qua per ASP.NET, per il front-end, ok? Ora, inoltre viene aggiunto quest'altro progetto, Docker Compose. Faremo la conoscenza di Docker Compose nel dettaglio tra un attimo, ma fondamentalmente dentro Docker Compose c'è descritta un po' la nostra solution, cioè questo è il file che viene effettivamente eseguito quando facciamo F5, ok? E viene detto, sì, ok, devi fare prima un'immagine che chiami backend e che crei a partire da questo Docker file che si trova dentro slash backend. E poi devi creare un'immagine che si chiama frontend, bla bla bla. Bene, facciamo F5, vediamo cosa succede. L'ultima volta che l'ho provato è esplosa a questo punto, però vabbè. Lui sta facendo tutta questa creazione, vedete? Sta parsando i vari Docker file. E a questo punto, se scrivo qui Docker PS, come vedete sono stati creati due ulteriori container che sono backend web e frontend web, ok? Che sono partiti 14 secondi fa. E fatemi vedere se riesco a spostarlo. Poi frontend dovrebbe essere questo, esposto sulla porta 32769, per esempio. Allora, questo è... No, 32768. Il backend non ha la pagina. Questa è la stessa applicazione di prima, ok, ASP.NET Core, che però sta girando su Linux. E per dimostrarlo, come vedete funziona il debugger, funzionano tutti i tool che abbiamo usato fino ad oggi. Per dimostrarlo, vedete, ho fatto questa su About, vi mostro qual è il sistema operativo in uso, e faccio F5, questo è ASP.NET Core su Linux, che io neanche l'ho visto che c'è Linux sulla mia macchina, se permettete. Ok? Quindi effettivamente sta girando su Linux. Benissimo, proviamo ad andare su People, la funzionalità di prima per salvare i dati delle persone, e purtroppo non funziona. Perché non funziona? Perché, come vi ho detto, i container sono isolati tra di loro, ok? Da un punto di vista del networking. E io non ho detto da nessuna parte che il backend debba poter parlare con Mongo. E quindi anche se ho due container di Mongo e Redis che girano sulla mia macchina, però questi non sono visti dagli altri, a meno che io non lo specifichi. Bene, facciamo questo passo in più. Datemi solo un attimo e fatemi ripulire un attimo i container che sono in esecuzione con un semplicissimo comando che vi ho lasciato, che è docker rimuovi, ok, come quello che abbiamo visto prima. Però invece di specificare tutti gli ID insieme, uso questa macro. Praticamente utilizza come input docker ps lista di container meno q, mi torna solamente gli id. E quindi adesso non ho più nessun container e quindi sono pronto per ripartire di nuovo e sistemare il mio ambiente di sviluppo. Come lo sistemiamo? Per esempio possiamo utilizzare il mio file docker compose qui per specificare le altre dipendenze di cui ho bisogno. Ok? Visto che questo è quello che è. Uno, descrive il mio sistema, due, E quello che Visual Studio fa partire quando premo F5. Allora, io qui gli posso dire, boh, sai, insieme a back-end e front-end, tra i servizi, voglio anche un servizio che chiamo, che so, Compose Demo Database, e mi prendi l'immagine di Mongo. Ok? Poi mi fai un altro servizio che si chiama Compose Demo Redis. Prendi come immagine Redis. Ok? Poi gli dico, qui in pratica sintetizzo un po' tutto quello che scriverei con i vari Docker run, con le porte, eccetera, così. E qui dico, per esempio, che backend voglio che sia collegato a Compose Demo DB, cioè il backend deve poter parlare con Compose Demo DB, e il frontend invece deve parlare con, ovviamente col backend. E poi qui in pratica è come se stessi tirando i cavi di rete tra le varie macchine. Ok? E poi deve parlare con Compose Demo Redis, che è il servizio Redis Cache. Poi siccome io non mi ricordo mai la porta che Visual Studio mi dice, dico, guarda, fammi anche un piacere. Sì? Ah, giusto, scusami. Esponimi la porta 80 del front-end, immaginate il front-end come se fosse una macchina isolata, ovviamente è un sito web, quindi esce anche lui sulla porta 80, esponimela sulla porta 8080 in locale. Okay? Quindi in pratica, con questo file, io ho disegnato come deve essere la mia applicazione, con tutti i suoi componenti. Dopodiché, beh, le connection string non sono più localhost, perché adesso girano dentro l'ambito di un container. Ok? Quindi, che connection string devo scrivere? Allora, per il database, siccome l'host name è il nome del container, il backend si dovrà connettere a un database che è questo. Ok? Se vado sul frontend, appena Visual Studio reagisce, se vado sul frontend, il frontend dovrà parlare con un backend che risponde all'indirizzo HTTP bla bla bla, backend slash API slash people, e la cache sarà su compose demo underscore Redis. Ok? Vi faccio notare una cosa. Se manteniamo questa stessa nomenclatura, per esempio quando poi facciamo il deploy in produzione, non dobbiamo neanche cambiare le connection string. Ok? E c'è il runtime di Docker che mi garantisce che solo nel momento in cui ho tirato questo link virtuale tra i due container, questi due container effettivamente si possono parlare tra di loro. Ok? Bene, proviamo a far partire di nuovo l'applicazione e vediamo cosa succede. Facciamo la lista dei container qua. Come vedete adesso non c'è nessun container in esecuzione, Visual Studio sta compilando. E adesso mi ha creato tutti i miei, scusate che qui adesso si è scombinato tutto un po' l'interfaccia per i nomi, ma comunque mi ha creato 4 container, 2 sono i front-end e back-end che abbiamo visto prima e adesso ci sono anche Redis e Mongo. Ok? Pensate com'è facile? Ovviamente se io non avessi avuto le immagini di Redis e Mongo, queste le avrebbe scaricate da internet, eccetera. Quindi ancora, arriva il nuovo dev, fa F5 sulla soluzione e parte. Parte? Oh, penso di sì. 80 people. Sì, per fortuna, vedete, non mi dà più errore, posso... Eh? Quindi, dove siamo arrivati? Abbiamo front-end, back-end, Mongo e Redis che girano su Docker adesso. Non è così difficile, anche se stiamo usando un po' di command line alla fine, è abbastanza intuitivo quello che stiamo facendo. Manca Nginx. Io per Nginx ho fatto, mettere di scrivere, facciamo così, così risparmiamo un po' di tempo. Ho già una branch che ha tutto configurato. cambio un attimo branch, ok, e in questa qui ho leggermente modificato il mio Dockerfile e adesso ho in fondo, vedete, non ho più la porta 8080 sul front-end, ma ho un altro container qui che è web server, che parla con front-end e costruisco a partire da un Dockerfile che si trova, che ho messo in questa cartella. Adesso poi magari ve la andate a guardare nel dettaglio in offline, però in buona sostanza questo Dockerfile dice ok, eredita dall'immagine Nginx e usa questa configurazione che ho salvato sempre qua sulla stessa cartella. La configurazione, se proprio la vogliamo vedere, non dice altro che il sito dove devi girare le chiamate si chiama frontend, http://frontend, sulla porta 80. Bene, allora, non è necessario, ma sempre per far vedere che non stiamo barando, svuotiamo di nuovo tutti quanti i container, ok? Questa volta facciamo... Ah, non vi ho fatto vedere, tra l'altro. Comunque mi sono state create anche le immagini, vedete? Backend e frontend. Qui, ok? Sono ancora marcate come dev, ma io queste sono immagini che potenzialmente potrei quasi distribuire. Il problema è che sono marcate come dev, questo è un artificio che ha Visual Studio, non sono direttamente distribuibili in produzione, perché c'è bisogno del .NET Core installato sulla macchina, non contengono proprio tutto quello che è necessario. Per poter creare delle immagini distribuibili, devo compilare il release. Ok? Se compilo il release, faccio control, fatemi selezionare ancora Docker Compose come starting project, control shift B, e boh, parte ancora Visual Studio. Vogliamo, possiamo anche seguire. Guardiamo intanto le immagini. Come vedete, adesso mi sono state create le tre immagini, web server, front-end e back-end, taggate come latest. Latest è come convenzione, è il tag che si usa per identificare l'ultima versione su di un progetto, di un'immagine su Docker Hub, ok? E in generale su Docker. E adesso ho il mio sito web che sta funzionando. Se guardo quali sono i container, ce ne sono questa volta 5 perché c'è anche il web server. Quindi in pratica ho raggiunto il mio primo obiettivo, che era quello di creare tutto questo e farlo, tutto questo sistema, Nginx, front-end, back-end, bla bla bla, e farlo girare in locale sulla mia macchina. Sono un po' corto col tempo, magari ci parliamo appena finita la sessione, ok? Scusate. Bene, adesso lo dobbiamo distribuire. Per distribuirlo, affinché qualcun altro possa scaricare la mia immagine, la dobbiamo pubblicare da qualche parte. Dove la pubblichiamo? La possiamo pubblicare su Docker Hub. Ok? Come utenti gratuiti avete infiniti repository pubblici. Ok? E un solo repository privato. Però potete pagare e avere più repository privati. Un'altra alternativa è utilizzare un servizio su Azure che si chiama Azure Container Registry, ok? Che potete creare da qui, che in buona sostanza è il vostro repository privato su Azure. Allora, io l'ho già creato. Dovete specificare come al solito il nome, il resource group, dove volete metterlo, eccetera. Io ne ho già creato uno e per utilizzarlo dall'interno della mia macchina devo ovviamente fare il login e mettere un po' di informazioni di sicurezza, no? E come si fa? Si fa con Docker. C'è anche una funzionalità su Visual Studio per fare questa cosa qua, però non sono riuscito, da me non funziona, quindi lo scrivo con a riga di comando. Magari è un problema della mia macchina, magari un bug che fixeranno con la prossima patch. Quindi scrivo docker login e gli passo l'indirizzo qui del server. Mi chiede la username, sono tutti i dati che trovo qui sulla Blade Access Keys. Mi chiede la password. E a questo punto, ok, Docker, il mio CLI locale, è pronto per fare push delle immagini su questo mio registry privato. Ok? Come faccio a fare push? Guardiamo le immagini. Quindi la prima cosa che devo fare è taggare queste immagini per indicare che le voglio pubblicare sul repository privato. E la sintassi è docker tag, è come se fosse una sorta di namespace, se vogliamo, no? E quindi dico, per esempio, tagga l'immagine che si chiama backend come dash demo registry, l'indirizzo lì del backend. Ok? Faccio la stessa cosa con le altre, che sono quindi frontend e web server. Ok? E se a questo punto rifaccio Docker Images, come vedete ho anche queste ulteriori immagini qui. In realtà sono solo dei tag, vedete che l'ID, che è un hash, è lo stesso, non mi stanno occupando il doppio dello spazio. Bene, ovviamente lo devo fare solo sulle mie immagini personalizzate, perché le altre sono già disponibili su Docker Hub, Mongo, Redis, eccetera. Ok? Benissimo. A questo punto faccio Docker push web server. E lui, a partire dal namespace, capisce che deve fare il push sul mio registry di Azure. Dopodiché faccio la stessa cosa per frontend. Su backend. Ora, vedete questa cosa qui che mi ha scritto mounted from ASP.NET Core, oppure qui che mi ha scritto tutto questo mounted from frontend? Perché, se ci pensate, cioè tra frontend e backend, a parte il pezzettino di specifico di controller, eccetera, DLL specifica, ma c'è tanto in comune per tutti, c'è il runtime, eccetera. E Docker, grazie a questo layered file system, non deve mandare su tutti i 280 mega dell'immagine, ma manda solamente il delta. Okay? Nel primo caso, per esempio, ha mandato su solamente questi due layer, perché per gli altri ha usato ASP.NET Core, che per risparmiare tempo mentre facevo la demo, avevo già caricato qui su... In realtà questo ancora non serve, è già su Docker Hub. L'ho fatto solamente perché così non dovevo tirar su tutto ASP.NET Core. Quindi ho il mio front-end, engineering, benissimo. Sono pronto per farlo andare. Clicco sul front-end, per esempio, vedete, ho un'immagine, un tag latest. Qui posso avere le mie varie versioni. Per esempio, se ho fatto la versione nuova del backend, posso dire che il frontend 0.1 parla col backend 0.1 e così via. Quindi possono essere anche versionate queste immagini. Se invece non mi frega, voglio andare sulla latest, si usa latest come convenzione, in buona sostanza. E se voglio farla andare, posso dire deploy to web app. E deploy to web app usa un nuovo servizio che è in preview al momento su Azure, che sono le web app per container. Sono come le web app di App Service, ok? Però in questo caso girano su macchina Linux, ok? Invece che su Windows. A noi va bene perché abbiamo fatto immagini che sono... abbiamo tutto il sistema che è Linux, fondamentalmente. Ancora, non serve conoscere Linux perché fino ad ora penso che non l'abbiamo mai usato, mai toccato, fino a questo punto della demo. A cui do un nome. Demo Milano, creo un resource group, scelgo come al solito la service plan, gli dico che mettiamo in North Europe, ok, e adesso lo facciamo partire impiega un attimo di tempo, questa cosa qui. Allora, cosa sta facendo Azure in questo momento? Sta creando il mio app service, ok? La mia web app, e l'ha agganciata alla mia immagine front-end versione tag latest, ok? Poi ha creato anche questo componente qui, adesso ancora non lo crea, ma tra un po' lo creerà, appena è pronta l'immagine, crea un webhook, ok? Cioè un endpoint che viene chiamato tutte le volte che latest dovesse cambiare per andare a riaggiornare automaticamente la web app con la nuova immagine. Ok, quindi in pratica con due click ho fatto il setup di continuous deployment in produzione. Bene. Il deploy ha avuto successo, adesso infatti se clicco qui vedete c'è questo webhook qua, che al momento ancora non è stato mai eseguito, e verrà eseguito automaticamente dal container registry, da Azure Container Registry, ogni volta che aggiornerò la mia latest version di front-end. Bene, adesso la sfiga di tutto questo è che se vado sulla mia app, questo è un problema che spero che risolvano quando uscirà dalla preview. In pratica l'app è già disponibile, ok? Il problema è che adesso non si caricherà per un po', impiega tipo 2 o 3 minuti, perché sta, secondo me, installa Docker internamente, carica le immagini, sta facendo un po' di lavoro. Quindi, nonostante la macchina ci sia e sia già esposta sulla porta 80, eccetera, questo continuerà a girare per un po'. Nel frattempo, per non tediarvi, io mi porterei avanti col lavoro e vi ricordate quando ho cambiato branch? In questa branch, vi ricordate qui su About che scrivevo la versione del sistema operativo? Non c'è questa modifica, ok? Quindi quello che voglio dimostrare è che adesso la versione che ho deployato in produzione non mostra il sistema operativo, mostra questo messaggio. Ok, adesso faccio una modifica, faccio un altro push e mi aspetto che poi la versione in produzione si aggiorni. Quindi scriviamo environment session to string. Ok, siamo in release, compiliamo tutto. Tempo, vediamo se questo qui si è svegliato. Neanche per sogno. Arriverà. Visual Studio compila. Se guardo le mie Docker images, adesso come vedete c'è una nuova latest per front-end che ha un differente image ID di questo front-end qua, che era FB8, questa qui è 9DC, ok? Quindi, come abbiamo fatto prima, la ritagghiamo. Eccolo qua. E poi siamo pronti per farne il push sul registro, però vorrei aspettare che questo tizio si svegliasse. Vediamo un po'. Boh, intanto che reagisce, domande? Allora, al momento sulla web app ho fatto il deploy solamente di front-end, ok? E quindi posso farvi vedere la prima pagina, ma ancora non ho fatto il deploy di tutto il sistema, ok? Tutto il sistema gira tranquillamente sulla mia macchina in locale, l'abbiamo visto un attimo. Adesso vi faccio vedere questa cosa della continuous deployment, poi l'obiettivo successivo sarà portare tutto, però adesso vediamo un attimo il singolo pezzo e poi passiamo a portare tutto il sistema. Sì, ma è velocissimo. Avevo visto come è veloce fare lo stop e restart. Ovviamente se hai più istanze, per esempio il load balancing, ci sarà una cosa che vedremo tra un attimo che ti consente di fare degli update delle versioni correnti in maniera controllata. Okay? Qui adesso stiamo ancora facendo tutto un po' a mano. Docker Run. Docker Run è il nome delle immagini, già vengono duplicate. Io potrei avere 10 istanze diverse di quei container nella mia macchina. No, l'unica cosa che devi fare è che è dire che praticamente il è dire che il tuo lo vuoi per esempio vuoi esporre l'altro sistema sulla porta per esempio 8081. Ok? Poi al di là del fatto che le immagini abbiano lo stesso nome, ma ovviamente quando crei il container a partire da un'immagine puoi creare diverse istanze. Quando gli dico, quando ho detto No. Che vuoi, in che senso sono pubblici? Ah, ci ritorniamo. Finalmente è partita. About mi scrive il messaggio di default, come vedete. E adesso faccio Docker push. Ok, quindi sto semplicemente ho finito il mio lavoro di sviluppo. I test passano. Sto pubblicando la mia immagine sul registry. Tutto il resto, vedete, layer already exists. Ok? Torno qui sul sito web, faccio F5, dai, che ce la puoi fare. Adesso si aggiorna, abbiate fede. Dovrei anche poter vedere che se vado qui sul registro e guardo webhook, il webhook è partito, cioè ha ritornato uno status di successo, quindi ok, si è automaticamente aggiornato. Bene, siamo riusciti, quindi obiettivo raggiunto fino ad ora, abbiamo fatto tutto su Docker, siamo riusciti a portare un pezzo del nostro sistema online su Azure. Qual è il problema? È che io vorrei usare Docker Compose, non vorrei starmi a deployare le immagini una per una, ok, come appena fatto. Mi piacerebbe fare in modo che, ok, qui è il mio Docker Compose che uso sul mio portatile, lo stesso Docker Compose lo voglio utilizzare per far andare il sistema in produzione, ok? Solo che questa volta non abbiamo un container solo da portare, dobbiamo portare diversi container, e purtroppo le web app for containers hanno la sfiga che fanno girare un container solo per volta. Quindi vanno bene per un qualcosa di semplicissimo come una demo, secondo me sono ancora un po' premature per essere utilizzate in un sistema normale, a meno che non vogliamo per esempio utilizzare, che so, Azure SQL o qualcosa as a service che è su Azure, ma magari per esempio le altre dipendenze non sono su container, oppure ci facciamo lo spin up manuale di tutti i vari componenti. In pratica, quello di cui ho bisogno è un qualcosa di un po' più evoluto. Ho bisogno di un orchestrator. Cos'è un orchestrator? Un orchestrator, per esempio, uno fornito da Docker per default, si chiama Docker Swarm, ok? Che cos'è? Sostanzialmente è un software che ha una serie di nodi master. Ok, cioè ci sono una serie di virtual machine, ho un po' di nodi master, uno solo è attivo, gli altri sono lì per redundancy, ok, dovesse fallire per qualche motivo. E questi nodi master prendono in carico un intero Docker Compose, un file che mi descriva tutta la struttura del mio sistema, tutti i vari componenti, e ne facciano il deploy di tutti questi container su uno più nodi agent, che sono quelli che effettivamente li fanno girare. Ok, sono i miei web server. E come associano i vari container? Boh, in base a policy che possono essere specificate, ce ne sono diverse, no? Così che in pratica tutto questo io lo controllo in locale con lo stesso tool che ho usato fino ad ora. Ora, Docker Swarm è un esempio di orchestrator, ce ne sono diversi altri. Lo stesso Service Fabric su Azure è un orchestrator, perché ci fa esattamente questa cosa qua. Ci permette di fare lo spin up di alcuni nodi e di fare il deploy di alcuni componenti di servizi su questi nodi. e di gestire in automatico tutti gli aspetti che sono, boh, un nodo va giù, devo fare lo spin up in automatico, oppure questo nodo qui voglio tre istanze sempre attive, non lo so, sto facendo l'aggiornamento, faccio in modo di farlo in maniera progressiva così da non buttare giù l'applicazione e mantenerla sempre viva in produzione. Si prende in carico tutte queste cose che possono non essere banali su un sistema che magari ha tanti componenti. Quindi dicevo, Service Fabric è un altro esempio. Service Fabric ha anche supporto a Docker. Quindi tutto quello che abbiamo fatto potrebbe girare su Service Fabric, è in preview, però c'è. Quantomeno il supporto a Docker Compose. Quello che è un po' lo standard di mercato è Kubernetes, che è l'orchestrator per Docker creato da Google. Tanto per darvi alcuni nomi, eccetera. Noi useremo Docker Swarm perché fondamentalmente usa gli stessi comandi che abbiamo visto fino ad ora, quindi già vi ho tediato abbastanza con la command line, è inutile stare a cambiare completamente i tool che utilizziamo. Allora, Docker Swarm è supportato su Azure all'interno di un servizio che si chiama Azure Container Service. Ok? In cui fondamentalmente dico, al di là dei solito nome, sì, resource group, dico ok, qual è l'orchestrator che voglio usare? Vedete, c'è Kubernetes, c'è Swarm, c'è Mesos, qual è lo username? Devo dare la public key perché così ci posso accedere solo io in maniera sicura, dire quanti master voglio, poi c'è l'altro tab dove dico quanti agent voglio, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto clicco ok e lui si mette lì a frullare per una ventina di minuti per creare tutta questa storia, che io ovviamente ho già fatto. E in pratica, vedete, crea tutta una serie di storage account, virtual machine, virtual network, eccetera. Però fondamentalmente mi configuro uno swarm per fatti miei. E come accedo io allo swarm dalla mia macchina? Il modo più semplice è usare SSH, cioè aprire un tunnel verso il nodo master. Tutto questo che è documentato in maniera egregia sulla documentazione di Azure, e nelle slide ci sono i link che vi mandano la documentazione, quindi perdonatemi se vado un po' veloce, ma ho 3 minuti. In buona sostanza, con questo tool qui posso aprire una connessione al mio swarm. Mi ha risposto, ok? Adesso se vado sulle variabili d'ambiente di Windows, setto questa variabile qui, Dockerhost, così, ancora, leggetelo sulla documentazione il perché e il per come, però facendo questa cosa qua, adesso magicamente se apro una shell di PowerShell e scrivo, per esempio, Docker version, adesso sto parlando con lo swarm, non sto parlando più con i container che sono in esecuzione nella mia macchina, col Docker Engine che è sulla mia macchina. Sto parlando con lo swarm. Infatti se faccio Docker PS, non c'è niente ancora qua in esecuzione. Ho già fatto il Docker login sul container registry privato che abbiamo creato, quindi tutto ciò che devo fare a questo punto è andare sulla cartella dove c'è il Docker Compose, che è questa qua, cd, va. Poi scrivere Docker Compose, il nome del file, che è Docker Compose Release, ho creato una versione leggermente diversa. Cioè, ci sono esattamente le stesse cose, l'unica cosa è che ho puntato le immagini che sono sul registry, invece che quelle che di default sono sulla mia macchina in locale. Però c'è tutto, vedete, c'è back-end, front-end e il web server anche, oltre che ovviamente database e cache. Quindi, questa cosa qua, e poi dico app, portalo su, e fatemi aggiungere questo parametro, meno di, che praticamente mi, cioè, è tipo il fare un forget di .NET, cioè lo faccio partire, non sto ad attaccarmi sulla console di Docker Compose. Non avere questo, se tolgo questo praticamente vedo, perdo il controllo della console e vedo i file di log. Ok? Lui cosa fa? Sono nello swarm adesso, eh? Quindi sta creando la virtual network tra i vari container. Adesso tra un po' vedremo che inizierà a pistolare con i vari agent. Eccolo qua, ha trovato, c'è un agent qua, gli ha detto, ah, scaricati il back-end, scaricati il front-end. Adesso, quel mio è un sistema molto semplice, c'è un solo agent, ok? Altrimenti, potenzialmente potrebbe bilanciare il carico delle varie cose. Ha creato i vari container, c'è cioè tutto quanto così, e se adesso da Azure qui vado a recuperare l'URL, che pareva che, no, questo qui è il master. Là. Questo sta girando sul mio Docker Swarm. E per esempio posso dire anche, posso tornare qui su PowerShell e dire, ah, sai cosa? Ok, ma per esempio il front-end voglio tre istanze. Ancora, adesso ha poco senso perché ho comunque solamente un agent, però immaginate un contesto in cui ho una serie di macchine in load balancing che possono fondamentalmente far eseguire i miei nodi. Se adesso faccio Docker PS, vedete, ha creato front-end 2 e front-end 3. Faccio Docker PS, adesso ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 container in esecuzione. Io nel frattempo cancello questo utente qua. Ok? Bene. Quindi, se lo voglio buttare giù, Docker Compose down. Questo stoppa e droppa i container. Ok? Con un comando. Devo solo scrivere un po' come è composto il mio sistema e fa tutto in automatico. Bene, quindi, cosa abbiamo fatto? Primo step abbiamo fatto partire Mongo e Redis su Docker Container, ma l'abbiamo usati da Windows. E abbiamo visto come Docker ci può essere utile come sviluppatori, perché così non dobbiamo sporcare il nostro ambiente di sviluppo e possiamo fare il setup di un sacco di software, MySQL, Apache, ok? Senza in maniera del tutto frictionless. Dopodiché abbiamo portato front-end e back-end su Docker, quindi abbiamo creato tutto questo sistema che girava, compreso Nginx, all'interno di Docker sulla mia macchina locale. Ok? Abbiamo visto come si può descrivere il sistema su Docker Compose e poi, dopo averlo eseguito in locale sul nostro laptop e aver poi fatto il push delle immagini su Azure Container Registry, abbiamo fatto il deploy su Docker Swarm. In maniera del tutto automatica, cioè gli abbiamo dato il Docker Compose, lui sapeva che dove tirar giù le immagini e ha fatto tutto da solo. In un'ora non è male, dai. Bene. Vi lascio la lista dei comandi che abbiamo utilizzato, questa le trovate sulle slide che potete scaricare, così è un buon punto d'inizio. Un po' di link vari sulla documentazione che vi potrebbero servire. Io vi ringrazio e buon pranzo.